Grazie ad Andrea Simi che ha esaurito in effetti in modo mirabile questo compito introduttivo che gli avevamo assegnato, solo per dire che dal suo intervento sono emerse con chiarezza sia le finalità che questo disegno di legge si propone, sia la volontà, come dire, ricognitiva e volta a dare effettività ai diritti dei cittadini che si vuole assegnare a questo disegno di legge. Ora, Andrea Simi ha fatto cenno al dibattito forte che vi è stato anche prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri su questo disegno di legge. Abbiamo partecipato tutti a questo disegno di legge e non ci è ignoto che invece l'idea come questo disegno si ponga su uno stretto crinale tra due diverse opzioni, ugualmente naturalmente degne del maggiore approfondimento, e ci potrà dare una visione credo in parte diversa su molti di questi temi e sulla necessità stessa di un intervento di questo tipo il consigliere Zucchelli, che è capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio ed ha anche una grande esperienza in materia di norme di diritto pubblico, avendo ricoperto questo compito e anche le funzioni di consigliere di Stato da moltissimi anni. Quindi lascio volentieri la parola al consigliere Zucchelli.
Grazie. La tua presentazione è, come dire, adesso parla il critico, diciamo, no? Sì. In effetti questo disegno di legge ha sollevato alcune perplessità in me, ancor più nella versione precedente a quella che è stata poi approvata dal Consiglio dei Ministri, che era piuttosto diversa. Non credo sia il caso di entrare nei singoli principi e criteri direttivi che sono indicati dall'articolo 29, perché altrimenti ci metteremo troppo tempo, sarebbe anche molto, molto noioso. Diciamo, io vi esporrò principalmente le perplessità che questo tipo di intervento ha suscitato in me, così calco le scene della pubblica amministrazione purtroppo da un tempo ormai abbastanza lungo, sia dall'una che dall'altra parte. Per l'una e l'altra parte intendo dire sia dalla parte dell'amministrazione svolgendo attività amministrativa, anzi svolgendo amministrazione anche attiva, nel senso tecnico del termine, oppure negli uffici di gabinetto, e dall'altra parte svolgendo le funzioni di giudice amministrativo. Double face questo Giano Bifronte, che per quanto criticato normalmente da alcune persone è invece fondamentale per svolgere un serio lavoro di giudice amministrativo. Mi dà lo spunto un'osservazione che ha fatto il dottor Simi, cioè ha detto più o meno queste affermazioni, certe affermazioni le abbiamo già viste, sentite, viste, lette in altri disegni di legge o in altre leggi nel corso di tutti questi anni, ma poi sono rimaste sempre lettera morta. E allora ne facciamo un'altra. Allora, già questo dovrebbe costituire un campanello di allarme per il legista. Il legista è colui che contribuisce a fare le leggi, cioè colui che le confeziona per il politico. Quando delle norme, delle regole di comportamento rimangono lettera morta nella Gazzetta Ufficiale per un lungo periodo di anni, nonostante siano state reiterate, vuol dire per definizione che sono sbagliate. Questa regola è fondamentale e non soffre eccezioni. E ve la motiverò anche con un ragionamento, diciamo, più di filosofia del diritto, e cioè non c'è nessuna norma che sia stata mai in grado di cambiare la realtà, mai. L'acqua continua a scorrere in basso e non c'è nessuna legge, nemmeno costituzionale, che la possa fare andare in alto. Quindi le leggi non cambiano la realtà, non cambiano gli uomini, non cambiano la cultura, si limitano a dare alcune regole del gioco che intanto funzionano in quanto si voglia giocare e in quanto i giocatori siano essi stessi disposti a farsi regolare. Questa si chiamava nella vecchia teoria costituzionista l'effettività della legge. Se volete, in una visione evoluzionista del diritto, esso vuol dire, ciò vuol dire che la norma deve provenire dalla realtà, dalla società aperta, essere in qualche modo condivisa dalla società aperta e ha quindi come scopo quello di favorire i meccanismi della società aperta, eliminando, come dire, gli eccessi, le patologie che sono insite in ogni meccanismo, ma non pretendendo di modificarle funditus, perché non ci riuscirà mai. Fatta questa premessa, diciamo così, di ordine filosofico sull'attività legislativa, dobbiamo chiederci perché certe norme siano rimaste grida manzoniane. Allora ho detto perché erano sbagliate, cioè perché erano espressione, come talvolta sono e come in parte questo tipo di norme è, espressione di una sorta di paternalismo illuminista che decide quale sia il meglio per la pubblica amministrazione e per i cittadini e decide quindi dall'alto di stabilire cosa. A questo punto, secondo lo strumentario giuridico, non può che stabilire o un dovere o un obbligo. L'obbligo, ovviamente, in teoria del diritto, costituisce una posizione giuridica negativa, passiva, cioè nei confronti di un soggetto che ha dall'altra parte una posizione una posizione giuridica soggettiva positiva, che può essere un interesse legittimo, un diritto soggettivo, quello che sia. Il dovere è il non poter non fare qualcosa, che non è un obbligo. Allora, in questo caso la legge ha scelto entrambe le strade, perché ha stabilito alcuni obblighi, pochi, in questo articolo 29, e molti doveri. Ma il dovere ha come, vogliamo chiamarla sanzione, non è esattamente una sanzione, ma ha come contropartita in qualche maniera la perdita di un vantaggio. Non certo una posizione di pretesa da parte di un altro soggetto, altrimenti sarebbe un obbligo. Allora, la critica fondamentale che è stata fatta all'impostazione di questa carta di doveri, almeno prima versione, è che essa tendeva e tende tuttora a introdurre non doveri semplici, ma obblighi nei confronti della pubblica amministrazione, come tali aventi dall'altra parte un soggetto che può esprimere una pretesa. E se può esprimere una pretesa, come ci insegna la nostra dottrina tradizionale, vuol dire che egli ha diritto a un adempimento e se non ha l'adempimento ha diritto a un risarcimento del danno. Infatti, logica conseguenza della Carta dei diritti era la cosiddetta class action pubblica. Perché? Perché quando si costruisce un dovere come obbligo e dall'altra parte si ha come soggetti che possono pretendere non il singolo cittadino danneggiato dal singolo adempimento, ma i cittadini o una classe di cittadini, è inevitabile attribuire alla classe dei cittadini il diritto soggettivo di richiedere al giudice un risarcimento del danno per l'inadempimento, fra virgolette, che è stato perpetrato nei confronti della classe, non del soggetto singolo, ma della classe. Questa era l'impostazione della Carta dei doveri iniziale, un'impostazione che, ripeto, non soltanto a me, ha creato molte perplessità. Per l'impostazione stessa della nostra pubblica amministrazione e per il fatto che talvolta questo modo di pensare sembra riecheggiare, dottor Simi l'ha anche accennato, esperienze provenienti da altri ordinamenti giuridici, come quello anglosassone, nelle quali il rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, ma dirò di più, la funzione della pubblica amministrazione nello Stato non ha assolutamente nulla a che vedere con la funzione della pubblica amministrazione nello Stato italiano, anzi direi europeo continentale, perché poi non è soltanto una questione italiana, ma è nella tradizione giuridica continentale europea, diciamo, se vogliamo semplificare, di stampo napoleonico, ma non è proprio vero, ma insomma diciamo quella continentale. Allora, nella pubblica amministrazione anglosassone si può dunque instaurare e prevedere un principio di trasparenza, inteso così come lo si intende negli Stati Uniti. Ma perché? Perché la pubblica amministrazione anglosassone è costruita più sul servizio che sulla gestione del potere. Ma attenzione, non è che la gestione del potere non accada, non ci sia nei paesi anglosassoni, è gestita in maniera diversa ed è gestita da soggetti diversi. Quando noi parliamo di trasparenza nella pubblica amministrazione italiana e citiamo questo sostantivo come una delle massime virtù, dimentichiamo che la nostra pubblica amministrazione è invece un'amministrazione che gestisce contemporaneamente servizi e potere. Potere, cioè, agisce anche mercé poteri autoritativi, atti autoritativi. Ma se voi avete un'esperienza e andate nel mondo anglosassone e cercate di entrare nei gangli della pubblica amministrazione anglosassone, che gestisce anch'essa in maniera con provvedimenti autoritativi il rapporto con il cittadino, voi non vedrete trasparenza, anzi vedrete molta più chiusura e segreto di quanto possiamo vedere nella nostra pubblica amministrazione. Voi sapete, per esempio, che attraverso la paroletta magica della sicurezza nazionale, negli Stati Uniti sono addirittura travalicati una parte dei diritti civili. Cosa che da noi non avviene, perché da noi il rapporto fra autorità e libertà è stato costruito in maniera differente. All'interno della pubblica amministrazione, mercé l'utilizzazione di strumenti di tutela, quali interesse legittimo ed altre cose, che non sono conosciute dagli altri ordinamenti. Allora, quando parliamo di trasparenza, io lancio dei flash critici prendendoli esattamente dall'introduzione del dottor Simi, quando parliamo di trasparenza e anche qui in maniera del tutto naturale allarghiamo il discorso a una revisione del diritto di accesso, dobbiamo ricordarci che la nostra pubblica amministrazione gestisce ad un tempo servizi e poteri autoritativi. E che quindi la trasparenza va concepita e applicata facendo molta attenzione ai risultati di essa. Vi è sempre nel diritto, nel creare il diritto, nel legismo, vi è sempre quello che si chiama l'effetto paradosso. Cioè si raggiunge un risultato completamente diverso da quello che si voleva raggiungere mettendo la norma. Qui abbiamo lo stesso pericolo. La trasparenza può essere un fattore positivo nel momento in cui si deve verificare come la pubblica amministrazione eroga servizi o spende il denaro pubblico. Ma diventa paradossale, cioè raggiunge un effetto opposto, nel momento in cui pretenda di entrare all'interno di determinati gangli che in qualche misura devono mantenere un tasso di riservatezza. Non vale per la pubblica amministrazione o meglio il discorso va rivoltato, così come nei rapporti fra privati ciascun privato mantiene una sfera di riservatezza dei modi con cui si è formata la sua volontà, anche nell'ambito del rapporto fra privati e pubblico, occorre che anche il pubblico mantenga una sfera di riservatezza circa i modi in cui si è determinata la sua volontà. È chiaro che è un discorso pericoloso, va concepito con molta, va espresso con molta circospezione, perché vi è il rischio di atteggiamenti patologici nella pubblica amministrazione. Ma ancora una volta bisogna ricordare che paventare degli eccessi patologici non vuol dire escludere completamente l'esistenza di un problema. Volgarmente si dice non possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Il discorso è esattamente questo. Noi abbiamo la consapevolezza che esistono margini di riservatezza all'interno dell'agire della pubblica amministrazione che non possono essere così gettati in maniera critica nel concetto di trasparenza. Noi sappiamo bene che questi margini di potere possono anche essere deviati e, come posso dire, utilizzati per scopi diversi da quelli dell'agire amministrativo corretto secondo l'articolo 97 della Costituzione. Ma lo sappiamo benissimo nel nostro ordinamento giuridico, perché la figura dell'eccesso di potere è una figura che è stata creata con molto acume nel corso di due secoli circa, esattamente per colpire questo tipo di deviazione dell'utilizzo del potere all'interno del rapporto autorità e libertà. Quindi la trasparenza, portata alle sue estreme conseguenze, può raggiungere l'effetto paradossale di impedire una corretta azione amministrativa, ma soprattutto raggiunge un altro effetto, e anche di questo il legista si deve rendere conto, perché fa parte degli effetti paradosso, cioè spinge alla creazione di sacche della pubblica amministrazione extra ordinem, extra legge. Cioè spinge necessariamente, quasi automaticamente, alla deviazione. Perché si parla di servizi deviati? Perché sottoposti a un controllo democratico, l'aspetto patologico di essi ha determinato il servizio deviato. Paradossalmente, quanto più si aumentano le norme di controllo, tanto più si aumenta questo pericolo. E allora occorre mantenere, anche nell'affrontare il problema della trasparenza, un equilibrio delicatissimo che non spinga verso questi eccessi da una parte, ma che soddisfi il bisogno di correttezza nell'attività della pubblica amministrazione. In questo si inseriva, come ho detto prima, il discorso sull'accesso ai documenti amministrativi, che nella prima versione della Carta dei Doveri era di ampiezza incredibile, cioè praticamente l'accesso sarebbe potuto avvenire, secondo quella prima versione, nei confronti di qualsiasi minimo documento, appunto, contenuto di telefonata o cose del genere della pubblica amministrazione. Questo nella esasperazione del concetto della trasparenza. Ma a nostro avviso questo avrebbe portato sicuramente a degli effetti devastanti. Effetti devastanti perché la formazione della volontà all'interno della pubblica amministrazione segue anche dei percorsi che, adesso dirò una cosa che non deve essere fantesa, che non necessariamente devono essere resi ostensibili. Mi rendo conto che è un'affermazione politicamente scorretta, ma ciononostante è assolutamente vera. Perché i meccanismi di formazione della volontà di un qualsiasi organismo si fondano non soltanto sulla sulla necessità di soddisfare il bisogno pubblico che si cura, ma anche sulla necessità di giungere a compromessi, a aggiustamenti degli interessi in gioco, la cui rivelazione non necessariamente sarebbe favorevole per l'interesse pubblico, anzi alle volte contraria. Non dobbiamo dimenticare che la pubblica amministrazione amministra, cioè sceglie, e scegliere vuol dire sempre comparare fra più interessi in gioco, comparare fra più bisogni, e scegliere vuol dire sempre comprimere almeno uno dei bisogni che sono in comparazione. Non possiamo seguire questa visione così utopistica per cui la pubblica amministrazione segue il bene comune, e questo bene comune è comune a tutti ed è il bene perfetto per tutti. Non è così. La pubblica amministrazione sceglie, come ciascuno di noi sceglie nell'amministrare la propria vita. È sempre di fronte a una scelta, e in questa scelta comprime uno degli interessi in gioco. Tutto questo ovviamente va vissuto, realizzato, interpretato con molta prudenza, con molto equilibrio, appunto a evitare che da una riservatezza corretta si scada in un segreto peloso e come dire, colpevole. E la critica fondamentale che era stata compiuta alla prima versione della Carta dei Doveri era esattamente che questa non fosse molto equilibrata, ma fosse squilibrata da una parte e perciò pericolosa. Attualmente il testo, diciamo, è stato ricondotto a un certo equilibrio, soprattutto considerando il fatto che si tratta di principi e criteri direttivi, che hanno bisogno di un decreto legislativo, un decreto delegato, chiamatelo come volete, di attuazione, quello sì che introdurrà le norme giuridiche vere e proprie nell'ordinamento giuridico. Ecco, in quel momento avremo il bisogno di molta saggezza, molta prudenza, molto equilibrio, avremo bisogno di non assumere posizioni preconcette né dall'una né dall'altra parte, perché in quel momento emergerà appunto il pericolo degli eccessi o, diciamo così, di modernismo esasperato, vogliamo chiamarlo, non so, o di passatismo. Quindi sarà un momento di grande delicatezza. Dopo aver fatto queste critiche, naturalmente dopo essere stato gratificato dal Ministro oggi di due citazioni, e certo non posso però chiudere senza anche dire quali sono gli aspetti positivi di questo disegno di legge. Ecco, io ne vedo uno solo, ma molto importante dal mio punto di vista. Prima ho detto che le leggi che si ripetono e rimangono inascoltate sono sbagliate. La società aperta ci dà i messaggi, ma la società aperta può evolversi. E talvolta si evolve in maniera asincrona e asimmetrica. Ci sono parti della società aperta che si evolvono in un modo e sono più avanti, altre parti che per pigrizia o per altri motivi rimangono indietro. In una parola, anche nella società aperta va introdotta una sorta di, come dire, aiuto alla crescita. Cioè, la società aperta va aiutata a crearsi una cultura nuova. Per me il fattore culturale è fondamentale in una società. Non sono fondamentali le leggi, sono fondamentali i valori culturali espressi dalla società. Allora, questo disegno di legge, questa legge delega, ha un solo aspetto positivo, ce n'ha anche altri, ma voglio mettere in risalto questo, ha un aspetto positivo fondamentale. Quello di aiutare a creare nella pubblica amministrazione una cultura più moderna, che non soltanto non è poco, ma è anzi l'unica cosa, l'unica cosa che farà fare un salto, perché noi potremo mettere le norme più incredibili di questo mondo, le sanzioni più devastanti, incidere sulla indennità di risultato, fare tutto quello che volete, ma se non c'è la cultura nella pubblica amministrazione, le cose non cambieranno. Questo disegno di legge, questa legge delega, in qualche misura, come dire, fa la fotografia di una cultura avanzata e spinge l'amministrazione a dire: questo è il tuo modello, svolgo questa attività maieutica nei tuoi confronti, questo è il tuo modello. Ecco, prendiamola così, in questo senso, e sortirà buoni risultati. Grazie.